Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del primo semestre 2021 di BPER Banca. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato di BPER Banca. Dottor Montani, prego.
Grazie, buonasera a tutti i partecipanti, grazie di essere intervenuti. Io sono qui insieme al CFO Roberto Ferrari, responsabile della pianificazione Alessandro Simonazzi, al dirigente preposto Marco Bonfanti e all'investor eletto Fabio Pellanti. Per noi questo trimestre è importante perché con l'ingresso delle 33 filiali che è avvenuto, come sapete, il 21 giugno, abbiamo completato il processo di integrazione del ramo acquisito di 620 filiali, che ha determinato un significativo salto dimensionale del nostro gruppo. I risultati del semestre, che in buona parte hanno già recepito il contributo del ramo, si sono chiusi molto positivamente, con un consistente aumento dei volumi, una redditività in crescita e una qualità del credito in continuo miglioramento. È importante sottolineare come il successo del processo di integrazione abbia trovato conferma anche nell'ottima tenuta dei rapporti commerciali con la clientela delle filiali acquisite, a dimostrazione dell'attenzione dimostrata nei confronti dei nuovi clienti e delle specificità dei territori locali. E il tasso di abbandono, che si attesta intorno al 3%, conferma questo andamento e siamo confidenti che si possa anche mantenere per il futuro, comunque non discostarsi più di tanto da questo dato. Voglio ricordare che il ramo Gemini nel suo complesso, adesso che i dati si sono assestati e sono definitivi, per cui non ci sono più delle previsioni, ma sono ormai consolidati, si attesta con una massa intermediata complessiva, parlo sia del ramo UBI che del ramo dell'Istituto San Paolo, a 96 miliardi di massa intermediata, di cui 23 milioni di finanziamento, 23 miliardi di finanziamento, 31 miliardi e 6 di raccolta diretta totale e di raccolta indiretta di polizze per 41,3 miliardi. Le filiali, come dicevo prima, sono 620, i dipendenti che sono entrati nel gruppo erano 5.107, 22 sono fuoriuscite sulla base di accordi predefiniti, per cui le persone che sono entrate a far parte del gruppo sono complessivamente ad oggi 5.085. Grosso modo il peso del personale sul totale della banca pesa il 30% circa e gli sportelli intorno al 40%. I volumi sono in crescita, la raccolta totale ha raggiunto i 263,6 miliardi, con un incremento del 42,3% rispetto a dicembre, di cui 161 miliardi di raccolta indiretta, più 35,2% rispetto a dicembre, e i crediti verso la clientela sono in aumento a 76,3 miliardi, anche questi in aumento del 43,9% rispetto a dicembre. L'utile netto del semestre è stato pari a 501 miliardi, milioni, scusi, al quale hanno contribuito sia il ramo acquisito e le poste straordinarie di cui ne avevamo già parlato in passato. Al netto di queste poste straordinarie, l'utile lordo delle imposte è pari, all'ordo delle imposte è pari a 260 milioni, netto 189, con proventi operativi netti in aumento a 1.590 milioni circa, trainati dalla crescita dei ricavi grazie allo sviluppo delle commissioni nette, sostenuto anche dal collocamento dei prodotti di risparmio gestito e banca assicurazione. Il costo annualizzato al netto delle rettifiche addizionali, che sono pari a 310 milioni, di cui 260 nel primo trimestre e 50 nel secondo, e volto al rafforzamento delle coperture, si è assestato a 70 punti base. La qualità del credito è in continuo miglioramento, l'NPE ratio lordo è al 5,7 e quello netto al 2,8. La copertura dei crediti deteriorati è pari al 51,8, in aumento rispetto al 49,5 del trimestre precedente, e il default rate annualizzato è pari allo 0,8, in calo rispetto all'1% della fine del 2020. La solidità patrimoniale è attestata da CET1 Ratio che si attesta al 13,5%, unitamente a una posizione di liquidità assai robusta. Le moratorie, infine, che erano 8 miliardi e 400 milioni a marzo, scendono al 60% e si attestano a 3 miliardi e 200 milioni. La raccolta totale si assesta a 263 miliardi, in crescita del 42,3% da fine 2020, con un contributo del ramo acquisito di 72,9 miliardi. Nel dettaglio la raccolta diretta aumenta del 56% e quella indiretta del 35%. Nel trimestre la raccolta cresce del 3,3%, come si evidenzia dalla slide, grazie al contributo della 33 filiali dell'Istituto San Paolo, che è stato pari a 5 miliardi e 8. Al netto di tale contributo, la crescita sarebbe di 2 miliardi e mezzo, pari all'1%, grazie all'attività commerciale che è stata condotta in questo periodo. Passando alla slide successiva, la raccolta diretta raggiunge 98,5 miliardi, con un contributo del ramo di 31 miliardi e 6. Ricordo che il 95% della raccolta da clientela è composto da conti correnti e deposito con un costo marginale. Su base trimestrale la crescita è stata del 4,3%, trainata anche questa dal contributo delle filiali San Paolo, che è di 2 miliardi e 200 milioni circa, al netto del quale l'aumento sarebbe di circa 1 miliardo e 800 milioni, pari all'1,9%. Cresce anche la raccolta indiretta, che è in forte crescita, attestandosi a 165 miliardi e 1, più 35% su dicembre, con il contributo del ramo acquisito di 41,3 miliardi. Nel trimestre l'aumento è stato pari al 2,7, al quale è contribuito l'apporto delle 33 filiali del San Paolo, che è stato pari a 3 miliardi e 6 circa, con elevata incidenza del risparmio gestito, che è di circa 1 miliardo e 300 milioni, di banca assicurazione e vita, che è di 1 miliardo e 400 milioni. A periodo costante la crescita sarebbe stata circa di 1 miliardo, quindi con una crescita dello 0,5%. La cosa che volevo sottolineare è che la crescita della raccolta è stata sostenuta dalla grossa performance dei collocamenti dei prodotti del risparmio gestito di banca assicurazione, che nel semestre ha raggiunto 1 miliardo e 200 milioni, superando l'intero importo di tutto l'anno precedente. Per quanto attiene al trimestre, l'ultimo trimestre in corso, volevo sottolineare che, essendo leggermente eccedente rispetto al trimestre precedente, ancorché molto buono, perché 513 milioni è sicuramente un dato molto interessante, è dovuto al fatto che nel primo trimestre la rete si è molto concentrata sulla vendita. Nel secondo semestre, dopo l'acquisizione delle filiali Pubi, ovviamente oltre alla vendita c'è stato un grosso lavoro anche sul mantenimento dei rapporti con la clientela. Quindi c'è stato un po' di distrazione in questo senso, per cui è stata leggermente eccedente, pur rimanendo un mese molto positivo. Per quello che possiamo vedere, questo trend di crescita è continuato anche nel mese di luglio. Per quanto riguarda i crediti verso la clientela, sono pari a 76,3 miliardi, in crescita del 43% rispetto alla fine del 2020, con un contributo del ramo acquisito di 23 miliardi circa. Prego? Non si sente? Scusate, ma avevamo detto che non si sentiva più, quindi riprendo da dove ero arrivato. Si pensava che ci fosse un blackout. Nel trimestre l'aumento è stato dell'1,2% solo grazie al contributo delle filiali San Paolo. In effetti gli impieghi sono in calo dello 0,4%, quindi circa 300 milioni. Anche in questo caso vorrei sottolineare che dopo l'acquisizione, dopo l'ingresso delle filiali UBI, c'è stata una grossa attività della rete, soprattutto sul versante della raccolta, perché era sicuramente la parte più importante per poter trattenere la clientela. Quindi abbiamo avuto un leggero calo in questo comparto, calo che peraltro stiamo recuperando. Nella seconda parte dell'anno noi stimiamo che la crescita dovrebbe attestarsi tra l'1 e il 2%. Per quanto riguarda, per quanto attiene alle moratorie, come abbiamo già detto prima, scendono del 60%, da 8 miliardi e 100 si attestano a 3 miliardi e 2, ma in particolare quello che ci preme sottolineare è che questi 3 miliardi e 2 si compongono in questa maniera: il 63%, quindi 2 miliardi e 49% circa, sono aziende con rating da 1 a 5 e sono collocate nello stage 1, il 32%, che sono circa 1 miliardo e 20 milioni, sono nel rating intercorrente tra 6 e 9, quindi nello stage 2, e solo il 5%, che sono 167 milioni, hanno rating superiore a 9, quindi sono nello stage 3. Questo a dimostrazione del fatto che queste moratorie, più che di necessità, erano di convenienza, di circostanza. Quindi non abbiamo alcuni timori su quello che sarà lo sviluppo futuro, nel senso che sarà positivo, di questo comparto. Per quanto riguarda invece i finanziamenti garantiti dello Stato, sostanzialmente rimangono stabili, con una crescita del 7%, passando da 6,1 a 6,5 miliardi. Della qualità del credito ne abbiamo già accennato in partenza, è particolarmente importante questo aspetto, perché evidenzia il continuo miglioramento che la banca sta registrando di trimestre in trimestre, e arriviamo a un NPE ratio lordo del 5,7 e netto del 7,2. Questo ovviamente è importante tenendo presente che non più tardi di dicembre scorso l'NPE ratio era al 7,8 lordo e 4% netto. Importante anche sottolineare la copertura dei deteriorati, che aumenta dal 49,5 al 51,9, mentre la copertura delle sofferenze si è attestata al 60,9 e quella degli UTP al 43,1%. È importante sottolineare anche che aumenta la copertura della generica, che passa allo 0,60, 0,50 nel trimestre precedente, e a dicembre era 0,030. La generica è stata trainata anche dall'aumento della copertura degli stage 2, che a parità di perimetro, 9,4 miliardi al primo trimestre, 9,5 nel secondo trimestre, quindi sempre all'intorno del 12,9% degli impieghi netti, la copertura passa al 3%. E qui è importante ricordare, voglio ricordare, che c'è stato un approccio molto conservativo adottato nella classificazione degli stage 2, nel quale sono state incluse le esposizioni con rating medio-alto, che peraltro è stato elevato proprio per questo motivo, in quanto erano aziende appartenenti ai settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, sostanzialmente ristoranti, alberghi, agenzie di viaggio, settori di trasporti e tempo libero, e questo anche in assenza di segni di deterioramento, questo per poter avere un monitoraggio sempre puntuale e attento di questo comparto. Per quanto riguarda il default ratio scende allo 0,8 dall'1% di dicembre, e sempre buono anche il tasso di recupero, che va al 7,8, a testimonianza che sono anni che la banca continua a crescere in questo comparto. Il portafoglio titoli ammonta a 27 miliardi e 100, in aumento di 2 miliardi e 4, a fronte di un reinvestimento di parte di liquidità in eccesso che altrimenti dovremmo depositare in BCE a tassi negativi. I titoli governativi italiani sono anch'essi in graduale aumento a 8 miliardi e 100, i titoli obbligazionari italiani pesano circa il 40-41% del totale del portafoglio, conferma di una strategia di diversificazione. La duration del portafoglio obbligazionario è pari a 2,3 anni, in calo rispetto ai 3 anni di fine 2020. Passando al conto economico, l'avevamo già accennato, il semestre chiude con un risultato netto di quasi 502 milioni, con il contributo del ramo di acquisto e diverse poste straordinarie. Al netto di queste ultime, l'utile pretasse, come avevamo già anticipato, chiude a 260 milioni e l'utile netto a 139,6 milioni. Tra le principali poste straordinarie ricordiamo i costi legati al processo di integrazione, che ammontano complessivamente quasi 89 milioni, di cui 18 milioni e 4 sono costi del personale, 70 milioni e 100 riguardano le spese amministrative. Poi ci sono le rettifiche sui crediti addizionali, che abbiamo fatto, che abbiamo detto che sono 310, di cui 260 le avevamo già spesate nel primo trimestre e 50 milioni in questo trimestre ultimo. La svalutazione degli avviamenti per 230,4 milioni, poi c'è il badwill che abbiamo già ampiamente discusso nel trimestre precedente, che era di 1 miliardo 150 milioni, inclusivo del recupero fiscale da intesa di 316 milioni. Per quanto riguarda il margine di interesse, è pari a 728 milioni, di cui 632 milioni che derivano dall'attività commerciale di intermediazione, 500,6 milioni derivano dal contributo del portafoglio titoli e 56,7 milioni dal contributo dei fondi TLTRO, al netto degli interessi pagati sull'eccedenza delle liquidità depositate in BCE. Il calo dello spread del semestre è dovuto all'eccesso di liquidità depositata in BCE, che come sapete è al minor contributo dei titoli. La liquidità depositata in BCE in eccesso oggi mi pare sia intorno a 23 miliardi. Con riferimento all'eccesso di liquidità, confidiamo che nei prossimi trimestri si possa gradualmente ridurre, stiamo lavorando in questo senso, stiamo cercando anche di attuare qualche azione in proposito, ma si ridurrà soprattutto grazie alla conversione della raccolta diretta in indiretta e, come dicevo prima, anche a quello che prevediamo, l'aumento degli impieghi che dovrebbero salire dell'1-2%. Nel secondo semestre ci attendiamo comunque un impatto positivo sul margine, sia derivante dalla prima azione che dalla seconda. Poi ci sono delle altre azioni minori che stiamo cercando di mettere in piedi, un po' per scoraggiare l'eccesso di liquidità, senza peraltro esagerare in proposito. Per quanto riguarda le commissioni nette, raggiungono i 734 miliardi con un'incidenza crescente della componente riferita al risparmio gestito e banca assicurazione, che adesso nel contesto pesa il 42%. Le commissioni del secondo trimestre sono pari a 405 milioni, in forte crescita rispetto al trimestre precedente, crescono del 23,7%, supportate sia dal contributo del ramo acquisito che dal collocamento dei prodotti di raccolta diretta, di indiretta, che aumentano del 26%. Anche le commissioni legate all'attività bancaria tradizionale sono in crescita del 25% e si attestano a 223,1 milioni. Per quanto riguarda la finanza, il semestre è stato positivo, chiude con 120 milioni, beneficiando sia del positivo andamento di mercato che delle plusvalenze realizzate dalla cessione del titolo. Il comparto da sempre ha sempre dato delle importanti performance, questo anche negli ultimi anni, e continua ad andare avanti su questo andamento. Per quanto riguarda gli oneri operativi, i costi del semestre ammontano 1 miliardo e 100 milioni e sono impattati da 90 milioni di oneri straordinari, in larga parte riferibili al processo di integrazione, che riguardano la formazione, il rebranding, il marketing e le consulenze. In particolare 70,5 milioni sono i costi amministrativi e 18 milioni i maggiori costi per il personale. In proposito, siccome l'altra volta avevamo dato alcuni riferimenti su questi numeri, volevo sottolineare che tra il primo e il secondo Q, se andiamo a togliere l'impatto degli straordinari, i costi nel primo trimestre sarebbero stati di 467,2, mentre quelli del secondo trimestre sarebbero stati di 546,5. A questi qua però dovremmo andare a togliere, questi ultimi, 5,8 milioni che riguardano non costi di integrazione, ma oneri one-off che attengono all'emergenza sanitaria e a un insieme di altri piccoli costi che comunque hanno inciso. In realtà il costo del trimestre pulito sarebbe stato di 540 milioni. Per quanto riguarda il costo del credito, le rettifiche complessive del semestre sono state di 576 milioni e includono 310 milioni di rettifiche addizionali, che tengono conto proprio di un approccio molto conservativo della politica degli accantonamenti, nonostante che dalle evidenze non ci sia alcun deterioramento della qualità del credito, come attestano tutti gli indicatori che abbiamo appena enunciato. Il costo del credito annualizzato, depurato dalle rettifiche addizionali, risulta intorno a 70 basis points. Il livello futuro, confidiamo possa ridursi, tenendo conto dell'approccio molto prudenziale che abbiamo sempre, che la banca ha sempre attuato nel tempo, e soprattutto tenendo presente il miglioramento della qualità del credito. Per quanto riguarda la liquidità, la situazione è molto solida. Nel trimestre i depositi in BCE sono aumentati di 3,8 miliardi, il totale degli asset stanziabili sono cresciuti a 29,9 miliardi e abbiamo una LCR del superiore al 200%, in realtà se non ricordo male dovrebbe essere del 215,5%, quindi non abbiamo alcun problema in questo senso, anzi il problema ce l'abbiamo contrario. E anche per quanto riguarda il capitale, abbiamo chiuso con un CET1 al 13,52, con un aumento di 10 punti base rispetto all'ultimo trimestre, che deriva dal risultato di periodo ed altri effetti minori per 22 punti base, a cui vanno tolti 12 punti che vengono assorbiti dalle RWA relative al ramo del San Paolo. Quindi questo qui è un po' l'andamento del trimestre molto velocemente che vi ho rappresentato. Che c'è da dire in ultimo? Per concludere c'è da dire che la redditività del gruppo è sicuramente in crescita, la qualità del credito è in continuo miglioramento e anche la posizione del capitale è sicuramente molto solida. Abbiamo completato l'integrazione del ramo, quindi oggi possiamo guardare il futuro con più ottimismo perché gli apporti prevediamo siano sicuramente importanti e ci possiamo adesso focalizzare sull'attività commerciale che già abbiamo cominciato a portare avanti con molta determinazione anche sul ramo acquisito, nell'integrazione nella prospettiva dello sviluppo futuro, e concentrarci anche sulla riduzione dei costi tramite una semplificazione dei processi, una razionalizzazione di tutta la struttura dei costi. Direi che questo qui è un po' il tutto del lavoro che abbiamo svolto nel trimestre. Ho cercato di essere più sintetico possibile per lasciare spazio alle domande. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Avevo un po' di domande sui numeri. Volevo capire, rispetto alla guidance che avete dato un po' di tempo fa sul margine di interesse, che ricordo bene essere un livello di 400 milioni, se non sbaglio c'è anche l'impatto della PPA, per cui al di là della liquidità maggiore che avete ovviamente ribaltato sui depositi BCE, volevo capire se una parte di questo drain, no, sul margine di interesse può essere assorbito e come vi aspettate anche che evolva nei prossimi trimestri per effetto appunto della PPA, se non sbaglio. Sui costi invece, dove la guidance mi sembrava essere intorno ai 5,25 per trimestre, capisco che ci sono degli straordinari, però è sempre quello il numero che dobbiamo considerare per i prossimi trimestri, oppure alla luce dell'andamento del secondo Q è un po', troppo ambizioso, o dobbiamo sostanzialmente ribaltarlo sul 2022? Poi avevo una domanda sulle provision, ora che avete fatto insomma parecchia pulizia, avete aumentato i coverage, volevo capire un po' qual era il livello di provisioning ricorrente da adesso in avanti, e sul capitale quali sono i regulatory tailwinds in questo caso, considerato che avete, se non sbaglio, ancora Unipol Bank e altri IRB model da considerare. Poi avevo una domanda sulla liquidità un po' più qualitativa. Siete la banca per la quale l'eccesso di liquidità, di depositi alla BCE rispetto alle riserve graziate, no, dal sistema TIER, in percentuale al bilancio è una delle più alte in assoluto tra le banche italiane. Per cui posso capire che siete stati particolarmente impegnati nel processo di acquisizione, di integrazione, però ci sono delle politiche commerciali sulle quali potete fare leverage nella seconda parte dell'anno per ridurre appunto l'impatto dei depositi sul margine di interesse? Grazie.
Allora, mettiamo un po' in fila le risposte. Allora, margine... Sul margine di sulle guideline, sul margine di interesse abbiamo dato un'indicazione di 400 milioni, l'impatto delle PPA sono sicuramente molto modesti, quindi rilevanti, e lo confermiamo. Per quanto riguarda i costi, che diceva se ci sono delle se possiamo confermare le indicazioni che abbiamo dato, sì, le confermiamo, anche perché noi nel terzo trimestre beneficiamo del minor costo del personale che non viene spalmato sull'anno, quindi quando abbiamo dato queste proiezioni ovviamente abbiamo tenuto conto anche di questa proiezione che avremo nel terzo trimestre, che vedremo a decorrere, quindi le riconfermiamo. Per quanto riguarda il discorso della liquidità, è vero che non abbiamo tanta liquidità, soprattutto se ce la portiamo in percentuale alle altre banche, però c'è da ricordarsi che la liquidità per noi esplode con l'ingresso del ramo UBI. Prima del ramo UBI era molto più contenuta, quindi esplode sostanzialmente nel mese di marzo-aprile, quindi noi che stiamo gestendo questo problema enorme lo stiamo gestendo da pochi mesi. Ora, la liquidità è un grosso problema, me ne rendo conto in questo ambito, però la liquidità fa sempre paura pensare che le banche vadano in carenza di liquidità, quindi da un lato è un problema, dall'altro è una tranquillità. Dall'altro punto di vista ancora, bisogna ricordarci che le azioni ci sono e che quando si ha tanta disponibilità di liquidità e quindi di giacenze, si possono impostare anche azioni di conversione, cosa che stiamo facendo. Non stiamo solamente pensando di crescere sugli impieghi che abbiamo rallentato per i motivi che le dicevo, ma stiamo pure pensando di mettere insieme delle azioni di conversione pesante, e questo dovrebbe portare delle commissioni interessanti per gli esercizi futuri. Come lei ha visto, i collocamenti che si sono verificati nel primo trimestre e nel secondo trimestre sono molto importanti. La produzione in 6 mesi ha superato quella dell'anno scorso, e per quanto ci risulta il mese di luglio è andato molto bene, comunque bene. Non abbiamo ancora proiezione o indicazioni precise per il mese di agosto, ma pensiamo che anche questo trimestre andremo in quella direzione. Per cui, se da un lato è un problema, dall'altro un'opportunità. Per quanto riguarda la domanda sul capitale, le risponderà Roberto Ferrari. Grazie.
Domenico, ciao. Allora, la domanda sul capitale, non è, come abbiamo detto l'altra volta, non abbiamo headwinds nel 2021 e neanche nel 2022, perciò non abbiamo, diciamo, nei prossimi 2 anni, 21 e 22, impatti né positivi né negativi. Avremo l'impatto, il primo impatto negativo nel 2023 di Basilea 3, però sarà in parte mitigato anche da altri impatti positivi legati al rollout dei modelli, per cui l'impatto di Basilea 3 potrebbe essere inferiore ai 50 basis point. Basilea 4, scusate. Sulle provision c'è un'altra domanda, la guidance che diamo è inferiore ai 70 basis point.
sull'IRB di Unipolbank invece è più a breve rispetto a Basilea 4?
Quindi Unipolbank in questo momento il processo è integrato a quello della richiesta del passaggio ai nostri modelli anche degli attivi di UBI. Per cui noi ce lo aspettiamo in realtà a fine 2022 o più probabilmente nel 2023, ed è uno degli effetti positivi che ti dicevo, che riduce l'impatto di Basilea 4. Scusate, ho detto 3, ma in realtà stavo pensando a 4.
Grazie.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Noemi Peruc di Mediobanca. Prego.
Buonasera. Avrei tre domande. Una è un follow up sulla guidance del costo del rischio. Avete appena detto meno di 70 basis point, però vorrei un attimo chiarire, si tratta del guidance per quest'anno per il costo del rischio, diciamo, underlying, oppure vale anche per il prossimo anno, quindi 2022? La seconda domanda, veloce sui costi, se vi aspettate ulteriori one-off nel secondo semestre. E poi l'ultima è sull'M&A. Avete appena completato l'integrazione delle due acquisizioni e ora è stato, diciamo, vorrei chiedere come state approcciando il nuovo business plan, se come un'alternativa alla creazione di valore attraverso un deal, oppure se l'M&A, diciamo, non fa parte delle vostre valutazioni. Grazie mille.
Grazie a lei. Allora, il costo l'abbiamo proiettato anche a venire, peraltro abbiamo avuto un atteggiamento molto prudenziale, nel senso che noi, se avessimo dovuto basarci su quello che viene fuori dai nostri modelli, avremmo dovuto indicare un costo decisamente molto inferiore. Peraltro è stato un argomento molto dibattuto qua al nostro interno, e abbiamo ritenuto di dover prendere in considerazione eventuali rischi che potrebbero derivare dalla pandemia, e anche in questo caso, come le ho detto nella presentazione, tutte le evidenze al riguardo, lo vediamo dall'andamento degli stage 2, dovrebbero essere tutti positivi, ma poiché come per noi come per tutti i modelli non tengono conto di questi eventi, perché non li abbiamo mai avuti, abbiamo voluto essere estremamente prudenti e abbiamo ottenuto un costo più elevato di quello che davano i nostri modelli. Saremo ben felici di scoprire che la nostra prudenza era eccessiva e saremo ancora più felici di potervelo comunicare. Per quanto riguarda i costi one-off, al momento, oltre a quelli che abbiamo già segnalato, non ne prevediamo. Può darsi che ci sia qualche scostamento, ma se ci sarà, sarà sicuramente una cosa piuttosto contenuta. Per quanto riguarda le M&A, noi adesso stiamo lavorando intorno al piano industriale, che termineremo per fine anno, inizio prossimo anno, quindi stiamo valutando tutte le opzioni, però vorrei essere preciso. Dunque, l'acquisizione di questo ramo per questa banca è stata una cosa decisamente molto importante. Le dicevo gli impatti: il 30% del personale e il 40% circa degli sportelli è comunque una dimensione molto elevata. È vero che la banca era abituata a fare integrazioni di questo genere, ma comunque l'impatto è importante anche per il peso specifico che ne deriva. Oggi la banca sta lavorando per il 60% circa sostanzialmente nel nord Italia, ma fondamentalmente è la Lombardia e l'Emilia Romagna, quindi è anche un peso anche come proiezione futura importante, per cui per noi questo vuol dire molto, ci stiamo lavorando. E l'integrazione è riuscita bene, nel senso che già dal giorno dopo la clientela trasferita ha trovato le sue posizioni in regola come le lasciate, però certamente ci sono delle code e dobbiamo lavorare ancora parecchio. Dobbiamo lavorare molto non sulle sinergie di costo in questo caso, ma sulle sinergie di ricavo. La domanda di prima giusto sottolineava questo aspetto, quindi qui abbiamo da lavorare parecchio, per cui questa oggi per noi è la priorità assoluta. Non abbiamo pensato, non stiamo pensando ad altre operazioni. È peraltro vero che il mercato sta andando avanti, potremo essere coinvolti, visto che nel mercato non sono rimaste moltissime banche. Se sarà così, valuterà una convenienza per la banca e per gli azionisti, e se dovesse essere così, sicuramente la banca è in grado di poter procedere a un'altra aggregazione. Però per il momento la priorità rimane comunque l'integrazione di questa, di questo ramo d'azienda, che per noi è l'asset più importante che abbiamo oggi. Grazie.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Adele Palamà di UBS. Prego.
Sì, salve. Avrei una domanda sul, sull'outlook per il 2022. Se ci può dare alcune informazioni sull'evoluzione dell'NII, delle fees e poi anche dei costi e del costo del rischio. Grazie.
Cioè, più o meno di quello che mi domandava lei abbiamo già risposto tutto. Per quanto riguarda il costo di credito ho parlato adesso, per quanto riguarda il costo, lo sviluppo dei costi abbiamo confermato la guidance, di altre cose che ci rimane in sospeso mi pare che non ci sia nient'altro, o mi sbaglio?
Ma pensavo che quello, cioè che la guidance di 400 milioni fosse per il 2021, quindi consideriamo 400 milioni per l'NII anche per il 2022 e anche per le fees, cioè qual è il rate, che quarterly rate che lei vede per le fees per il 2022 però?
Allora, per il 2022 certamente prevediamo un incremento di questa linea, peraltro stiamo facendo il piano industriale, per cui tutte queste risposte potremo dargli più precise a piano ultimato. Posso già dirle adesso che la tendenza è a crescere, perché come le dicevo prima le sinergie sono di ricavo e quindi evidentemente stiamo impostando tutte le azioni per sviluppare i ricavi. Per quanto riguarda i costi, tutti i costi di integrazione dovremmo chiuderli quest'anno, quindi non dovrebbero salire in questo senso. Se ci saranno degli ulteriori costi, saranno connessi a investimenti nell'informatica e anche queste faranno parte di un chiarimento che daremo nell'ambito del piano industriale.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Jean Neuez di Goldman Sachs. Prego.
Volevo soltanto chiedere una domanda molto veloce sullo scenario del consolidamento che prevedete per l'Italia, perché è vero, avete appunto acquisito questo ramo e l'avete acquisito, integrato, ne avete parlato con i risultati e lo dimostrano. La domanda è, mi sembra che ci possano essere molte aggregazioni in atto, perché ci sono stati anche dei titoli su Carige, che ovviamente quasi un po' che non è una novità, così come si è parlato di Unicredit e ovviamente che vogliono avere anche un dimensionamento diverso. Come vi vedete di fronte a queste ipotesi?
Ma guardi, per la verità di banche non ne sono rimaste molte. Cioè, ne sono rimaste molte piccole, ma di banche grosse ci sono due grosse banche che hanno una dimensione decisamente molto più alta della nostra, che sono Unicredit e Intesa. Di banche delle nostre dimensioni ce ne sono rimaste, a parte Carige che ha nominato lei, ci è rimasto la Popolare di Sondrio, ci siamo rimasti noi, ci è rimasto il Banco Popolare e il Monte dei Paschi. Allora, sul Monte dei Paschi ci sono state delle uscite adesso di Unicredit, per cui non posso dire nulla perché stanno adesso ragionando. Le altre banche, Carige tenderei al momento a escluderla perché c'è ancora dei problemi che devono essere risolti, un po' la conosco perché ci sono passato, quindi non mi sembra che sia una delle aggregazioni più importanti, quindi fondamentalmente ce ne sono tre. Al momento, per quanto ci riguarda, io però, è chiaro che negli scenari futuri è probabile ed è possibile che ci sia aggregazioni in questo senso, però le banche, come le dicevo, sono rimaste poche. Per quanto ci riguarda, noi in questo momento la nostra priorità rimane l'integrazione, che dobbiamo portare a termine e velocemente il più presto possibile, portando a casa il massimo dei ricavi. Dopodiché, chiaramente non ci rendiamo conto che potremmo essere coinvolti in un processo di M&A. Certamente non ci sottrarremo. Se l'operazione che si configura è di vantaggio per la banca e dei soci, noi siamo sicuramente in grado di poterla affrontare.
Grazie mille.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Andrea Vercellone di Exan. Prego.
Due domande, una sul costo del rischio e una sull'M&A. Sul costo del rischio, ci può dare un'indicazione di quale sarebbe il costo del rischio che esce dai vostri modelli senza quell'aggiustamento manageriale che vi porta a dare una guidance di circa 70 basis points? Le faccio questa domanda semplicemente perché veniamo da una conference call con Intesa San Paolo dove si parla di 20-30 basis points, costo del rischio ordinario, chiaramente è molto distante da 70 basis points, ovviamente sono due banche diverse, ma 40-50 basis points sono tanti. La seconda domanda è sull'M&A. Il messaggio è chiaro, siete concentrati all'interno. Ritenete in uno scenario, siete consci che il sistema va consolidandosi. Ovviamente alcune di queste realtà potrebbero non essere più lì dopo X numero di trimestri. Se questo dovesse succedere, sarebbe un problema per Beeper o Beeper nella nuova configurazione post-UBI può tranquillamente stare sul mercato e competere ad armi pari con banche a questo punto più grosse? Grazie.
Le rispondo alla prima domanda dicendo che quelli che hanno dei costi di rischio molto basso evidentemente sono molto bravi o sono molto ottimisti e quindi poi se sono più grossi non discutiamo. Dei nostri modelli il costo verrebbe fuori intorno a 40 bips, per cui non siamo molto distanti da quello che comunicano gli altri. Vogliamo essere però prudenti e continuiamo a dire che il costo che noi stimiamo è di 70 bips. Poi se andremo in questa direzione saremo ben felici di andarci. Riguardo la seconda domanda che mi ha fatto sull'M&A, siamo perfettamente consci che ci sarà una integrazione e credo che probabilmente potremmo essere anche interessati. Però alla domanda che lei fa, ma se dovessero scappare, io non so poi quante ne scapperebbero di queste banche, per detto onestamente tra me, lei non sono convinto, ma a parte questo discorso, oggi come oggi la banca sta lavorando con 1853 sportelli, che forse sono eccessivi perché con una bella operazione di digitalizzazione che dovremmo fare, che sicuramente faremo, potremo lavorare con molto meno sportelli, ma lavoreremo sempre con più di 1000 sportelli. E abbiamo 18.000 dipendenti, che sono comunque parecchi, che dovremmo ridurre, che probabilmente nel piano industriale prenderemo in considerazione. Abbiamo comunque una dimensione, essendo presente in tutto il territorio nazionale, escluso la Val d'Aosta, e una presenza molto significativa nelle regioni più importanti, che sono Lombardia e l'Emilia-Romagna, per cui se anche in un scenario secondo me molto, molto remoto che dovessimo venire da soli, saremmo comunque in condizione di poter reggere il mercato e produrre comunque un utile sufficiente per, come dire, dare soddisfazione agli azionisti per l'investimento che fanno. Detto questo discorso, non sono convinto che le banche scapperanno e sono convinto che ci sarà sempre un'opportunità di aggregazione che potrà essere interessante, anche perché noi insistiamo su territori di un certo interesse e quindi sarà ben difficile che potremo rimanere fuori da qualche processo di questo genere. Però, le ripeto, al momento vogliamo concentrarci sulle cose che abbiamo sotto i piedi e non quelle che abbiamo troppo distanti dagli occhi.
Grazie.
Dottor Montani, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Se non ci sono altre domande, noi rimaniamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. Sono a disposizione del sottoscritto e i colleghi che sono qui con me. E comunque vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questo incontro e arrivederci alla prossima, sperando di potervi presentare dati ancora migliorativi. Grazie di tutto, buona serata.